Questo epilogo, questo pre-epilogo che precede naturalmente la grande aria conclusiva, la chiamo in modo un po' improprio naturalmente di Isolde, è secondo me una buona, giusta introduzione a un lavoro recente che è stato compiuto sul corpo di Tristan und Isolde, sul libretto, sulla partitura, sulle vicende che hanno portato alla genesi di quest'opera e all'inizio anche della sua fortuna, della sua circolazione. Uno studio molto approfondito che ho qui davanti a me, si intitola Tristan e Isolde, con una E italiana, un sottotitolo molto esplicito, Il canto della notte, che è per l'appunto il motivo per cui ci siamo in qualche modo, abbiamo cercato di apparentare questa riflessione su Tristan e Isolde al brano di Rambert de Leuve che ascolteremo più tardi, studio condotto in maniera appunto molto appassionata e profonda da Adele Bogetic, che è al telefono con noi questa sera. Buonasera, benvenuta.
Buonasera a lei e agli amici che ci stanno ascoltando.
Eccoci. Allora, il suo libro che è appena uscito per Zecchini Editore, meritorio perché ci fornisce molti strumenti di lettura, molti strumenti per allargare la nostra conoscenza musicale, e il suo sicuramente uno dei più preziosi. Innanzitutto si colloca, Adele Bogetic, in una tendenza musicologica molto esplicita, mi sembra, di questi ultimi almeno 10, 15, forse 20 anni, e cioè il tentativo di approfondire spesso una e una sola opera piuttosto che affrontare lavori di grande respiro che magari implicano lo studio di un autore o di un periodo storico. Sempre più spesso mi sembra che i musicologi si indirizzino al tentativo di svelare i segreti più o meno nascosti di una opera, no? Una sola per volta, e questo sta portando dei grandi contributi, no? All'allargamento della cultura musicale. Ecco, per lei la vicinanza, la passione per quest'opera sono un frutto recente, sono un frutto antico dei suoi studi, della sua peregrinare, no? Lungo i sentieri della musicologia?
Sono un frutto molto antico. Wagner è stato uno degli autori che forse più ho studiato, approfondito e che più mi ha proprio attratto profondamente nel campo della musica. D'altra parte, questo è il mio quinto libro, dopo quattro libri dedicati a coprire la lideristica di Gustav Mahler. E poiché io a Mahler sono arrivata proprio attraverso Wagner, e ora il Tristan mi sembrava, atto dovuto.
Un approdo naturale, insomma.
Sì, un approdo naturalissimo dopo tale esperienza. Certo. Poi è un'opera fondamentale per la storia della musica, è un'opera veramente che quasi uno spartiacque, cioè ciò che c'era prima del Tristan e quello che ci sarà dopo. È un'opera straordinaria per mille aspetti e che io appunto ho voluto, anche meritatamente, approfondire in questo mio lavoro.
Ecco, questo lavoro appartiene a una collana, lo dico perché non è casuale né secondario, credo, no? Dedicata ai racconti musicali, no? Ai racconti della musica, per essere precisi. Ecco, quindi il modo di la scelta anche strategica che lei ha fatto, no? Una scelta di scrittura, è proprio quella che utilizza gli strumenti della narrazione oltre che quelli dell'analisi.
È una collana molto interessante, certo. Della casa editrice Zecchini, perché permette a un musicologo di essere anche divulgativo, nel senso che è vero, è un racconto e appare come un racconto molto approfondito di ciò che è stato Wagner prima del Tristan, di Wagner che si trasforma quando scrive il Tristan e di ciò che sarà dopo anche la sua figura e come saranno anche trasformati i personaggi e le sue idee musicali, in un racconto che sembra apparentemente libero, in realtà non è affatto arbitrario, perché tutto ciò che viene narrato è assolutamente vero, accaduto, frutto di un lavoro meticolosamente metodologico proprio sugli avvenimenti di Wagner, nel mare magnum di quello che Wagner ha scritto.
Ecco, infatti una delle caratteristiche di questo libro, io un po' il vizio di andare a guardare prima ancora dell'indice il profilo biografico, la bibliografia, no? Perché da quello si capiscono tante cose di solito. Ora, nel profilo bibliografico che chiude il suo libro si trovano ovviamente alcuni studi fondamentali imprescindibili da Nattier, Adorno, da Laus, eccetera, però non c'è una bibliografia sterminata, no? Eppure lo è quella sul Tristan und Isolde. Ci sono soprattutto gli scritti di Wagner e non su
di Wagner, che sono in sé già una bibliografia sterminata. E infatti questo libro non tiene conto, se non del pensiero del saggio famoso di Thomas Mann, che io trovo veramente splendido, non tiene tanto conto di quanto è stato scritto su Wagner dopo, ma di ciò che ha scritto Wagner. Cioè parto già, io scolpisco il personaggio partendo dai suoi scritti e mantenendomi sempre solo su quelli, a cominciare dalla rivoluzione, quindi un spirito rivoluzionario scritto nella Dresda del 48, e poi opere dramma, opera d'arte dell'avvenire, ma anche opere scritte non musicate come Wieland, il Fabbro, che è stato diciamo un po' il prototipo di quello che sarebbe poi stato l'Anello del Nibelungo, e poi soprattutto sul carteggio e sul diario per Matilde Wessendonck, perché il mio Tristan focalizza quegli anni, gli anni di Zurigo, gli anni dell'Idea, gli anni in cui Wagner abbandona la compilazione del Siegfried, no? Lo ferma al secondo atto, perché Tristan lo sta prendendo, questo personaggio incredibile che viene da uno dei poemi medievali più belli in assoluto, che è quello di Gottfried von Strasburg, tratto tra l'altro dal poema di Thomas, e questa figura meravigliosa degli amanti, che non sono fedifradi, anzi sono spiriti eletti dalla dea dell'amore, che viene definita da Isolde come la regina degli incantesimi. E questo è forse la chiave principale, perché cos'è in fondo il Tristan? Ho detto prima mille aspetti. Nel Tristan non giocano soltanto i tre elementi fondamentali del romanticismo tedesco, che sono la natura, l'amore e la morte. Giocano anche quell'idea novalisiana, direi così, della notte, che è una notte che spegne ogni pensiero, ogni ricordo, che dona l'oblio, come cantano gli amanti, una notte che dischiude infiniti occhi, che accende le stelle di piacere, che dona l'estasi, che è un'estasi catartica. E qui andiamo dritti al pensiero di Schopenhauer, perché quello leggeva Wagner
in quel momento,
quando compose,
no?
Il Tristano. Sì. Schopenhauer, l'antica lirica persiana di Hafiz, che in quel periodo andava molto, e la dottrina buddista, e quindi questo incredibile regno della notte, che è notte morte, che è una regressione all'oscurità e suggerisce il contatto con l'infinito, il ricongiungimento alla fonte originaria della vita, all'incanto di un nirvana che promette oblio, liberazione dai mali dell'esistenza, la dimensione trascendente del compimento d'amore, nel duplice motivo di amore per la morte e di morte per amore.
Però, certo, questa architettura, no?
Sì.
Narrativa, lei la organizza in maniera molto originale, questo per dire anche noi, i nostri potenziali lettori, che cosa troveranno poi, no? Concretamente, sì, nelle pagine di questo libro, perché è un libro diciamo diviso in due grandi pale di un dittico, no? In un certo senso, una prima parte che è articolata in quattro sezioni diverse, lei le intitola La quiete di Fafner, diciamo che è un tentativo, no, di inquadrare l'esistenza,
inquadrare il Wagner che giunge a Zurigo,
esatto,
e sta proprio compilando la sua tetralogia proprio nel momento in cui Siegfried uccide Fafner,
e quindi la quiete di Fafner
l'aveva definita lui stesso così,
certo,
il periodo,
certo,
suo di vita. vita, alla fine soddisfazione.
Quando si dedica a Tristan e poi anche ai maestri cantori, no? Prima di ritornare poi alla lunghissima elaborazione del Ring. Un secondo capitolo intitolato Tristan, cavaliere medievale, lei...
Che è il racconto del poema
del mito, no? Del mito letterario, no? di Tristan.
Il poema medievale, tenga presente, sono quasi 20.000 versi,
sì.
È un poema straordinario. E con delle pagine veramente bellissime, tra cui proprio la Mine Grotte, questo luogo degli amanti, questa grande grotta circolare col letto di cristallo dove tutto è allegoria, nel poema medievale tutto è allegoria, è molto 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 bello.
Poi c'è un altro capitolo, La collina del desiderio, tema variazioni, lei poi sceglie, no, ricorre al lessico, diciamo così, musicale, no? Per dare un'identità a questi capitoli.
Un'identità di stile, più
di
che
stile,
altro,
certo.
Sì.
E qui è si mettono a fuoco gli elementi di carattere filosofico, letterario, no? Che hanno accompagnato Wagner nella genesi del
Tristan.
Sì.
E c'è anche l'incontro con De Santis.
Sì, certo.
Il nostro Francesco De
Francesco
Santis,
De Santis
che in quel periodo era lì da Matilde Wessendonck perché lei voleva leggere Dante e quindi De Santis insegnava l'italiano e non solo alla Wessendonck. Contemporaneamente venne a contatto col mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer e con Wagner e scrisse anche un saggio su Schopenhauer e Leopardi. E si inserisce anche Leopardi in questo periodo.
Ecco, questa è una bella scoperta, no?
Questa è una bella scoperta. Io oso mettere un attimino in relazione quel naufragarmi dolce in questo mare che conclude l'idillio dell'infinito con la trasfigurazione di Isolde che si perde nel respiro del mondo.
Ecco. Poi c'è l'ultima... L'ultimo capitolo di questa prima parte, che è quello che mi ha preso anche un po' di più, sia per il titolo e poi anche per il racconto, che è La voce del sogno notturno, in cui poi si parla concretamente della genesi, no? Dell'opera.
Ed è Wagner a Venezia che orchestra il secondo atto e ritrascrive i cinque leader, le cinque poesie che Matilde aveva composto per lui, quelli che noi poi chiameremo i Wessendonck leader, ed è completamente solo. E scrive non lettere ma compila il diario segreto per Matilde e quindi lì ricostruisco questa Venezia solitaria, questo animo che attende sul mare, poi c'è anche questo ruolo del mare nell'opera che Wagner tra l'altro coglie anche, mi viene visto scenicamente l'opera, primo atto mare, secondo atto la notte d'amore, terzo atto mare ancora,
la vela
perché
bianca.
Wagner recupera quell'assonanza mare e amore che era tipico del poema, del primo poema che è francese di Thomas.
Certo.
E sì, lì è Wagner che scrive e compila questo diario segreto per Matilde, dove io traggo degli elementi che sono proprio quelli che sottolineano la sua composizione del Tristan.
Infatti poi dopo una piccola sosta in cui lei presenta personaggi, luoghi dell'azione, l'organico, si parte nel racconto, no? Del primo, del secondo e del terzo atto e poi c'è un ultimo capitolo, Oltre il velo di Maya, Frammenti d'anima, che racconta poi la difficoltà, no? Con la quale poi il Tristan si è imposto nella prassi teatrale, ci è voluto molto tempo, no? Prima che l'opera andasse effettivamente in scena poi a Monaco.
Quella è anche la conclusione, ci sono anche le determinanti presenze che ruotano intorno a Wagner che non si possono dimenticare, c'è Nietzsche,
c'è Liebig, presenza sempre incombente,
c'è Ludwig, re di Baviera, e c'è Cosima Liszt, quindi queste figure che poi non fanno parte del Tristan, ma fanno parte della vita di Wagner che si è trasformato dopo che ha scritto il Tristan e quella trasformazione viene proprio definita lì, in quell'ultimo capitolo, che ha dei sottotitoli che non sono musicali, quell'ultimo capitolo, no? Perché c'è l'ultimo atto a Parigi, perché c'è il Wagner del Tannhäuser, della famosa soirée all'opéra del Tannhäuser, e poi c'è il canto del cigno, che riferisce proprio a Wagner e al re Ludwig, il Tempio, che è la costruzione del teatro di Bayreuth, Dolori e grandezze, e qui si infila anche la presenza di Cosima, e poi Puro folle.
Uno sguardo verso il futuro, insomma, verso Parsifal.
Verso il futuro e poi Parsifal, la conclusione del percorso wagneriano, perché Parsifal è, in un certo senso, si affaccia alla mente di Wagner un po' come Tristan. Cioè. Parsifal e Tristan, questa compassione, questa più che altro diciamo cavalieri antichi, lunari, che appaiono e poi scompaiono, e che giungono alla conoscenza attraverso l'empatia con il dolore.
Ecco, poi volevo appunto anche raccontare nei limiti del possibile poi di come sia strutturato il racconto scena per scena, no? Dei tre atti di Tristan, perché lei utilizza con grande frequenza appunto il ricorso alle citazioni di Wagner. Non dobbiamo poi dimenticarci che comunque il libro è un libro di una musicologa, no? Quindi c'è la musica dentro, c'è l'analisi, ecco, del germanista musicologo, comunque c'è la musica.
Questo
naturalmente
è importante
dentro,
perché ecco. Per esempio, per il secondo atto io parto proprio citando il primo Inno alla notte di Novalis, che contiene gli stessi identici elementi del secondo atto, così come spesso cito Schopenhauer. Cioè io ho voluto affrontare il mio Tristan così come Wagner poteva pensare quando ha affrontato la composizione del Tristan.
Quindi insomma, per riassumere, gli elementi anche tematici, no? Che lei mette in evidenza, in fondo sono proprio quelli della forte presenza dell'elemento notturno, della forte presenza dell'elemento del meraviglioso e del sogno,
questo,
no?
Questo.
Questi sono un po' gli elementi chiave, no? di
questa narrazione. L'elemento del meraviglioso è importantissimo, certo. In tutta la letteratura romantica tedesca.
Assolutamente. Adele Boche dice, lei sente insieme a me questa voce, credo.
Sì,
che è la voce della speaker della BBC, della conduttrice della BBC, che sta presentando la seconda parte del concerto, e quindi anche noi dobbiamo ritornare a Londra. Chiudiamo le pagine del suo libro, però soltanto per ora. Lo ricordo, Tristan e Isolde, il canto della notte di Adele Bogatic, pubblicato da Zecchini Editore. Grazie infinite per il suo
Grazie
lavoro e per essere stato con noi questa sera.
Grazie.
A presto. Buonasera.
Salute.